Domenica scorsa abbiamo guardato quella parola nell'Ecclesiaste che dice che se guardi al vento non vai a seminare, se guardi alle nuvole non vai a raccogliere. Ecclesiaste 11, mi ricollego al messaggio di domenica scorsa. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7, anche 8, perché tu non sai quale sventura può accadere sulla terra. Se le nubi sono piene di pioggia, la riversano sulla terra, se un albero cade verso sud o verso nord, nel posto dove cade, lì resta. E noi a volte ci chiediamo, ma che sta a significare questa cosa? È che se uno muore in Cristo, rimane in Cristo, e se senza Cristo, rimane senza Cristo. Comprendete il senso? Oggi abbiamo grandi macchinari che possono spostare gli alberi, ma a quell'epoca un albero dove cadeva, lì restava. E comunque, la verità è che oggi noi non sappiamo che cosa succede, non sappiamo cosa succederà domani, non sappiamo quanti giorni di vita abbiamo. E allora facciamo bene a essere in pace con Dio e a essere in pace col nostro prossimo. E così dice la parola, non sai che cosa succederà. E allora facciamo bene ad organizzare la nostra vita in modo di essere sempre a posto col Signore, perché se muori in Cristo rimarrai per l'eternità. Se muori senza Cristo, rimarrai senza Cristo per l'eternità. Non è qualcosa di negoziabile. Qualcuno forse ti ha raccontato che con le indulgenze, se paghi bene, come se con Dio funzionassero le raccomandazioni. Dio non è un mafioso. Dio non è uno che si fa comprare. Lui ha dato suo figlio perché tutti noi che crediamo potessimo avere vita e vita eterna. Ha pagato lui, però ci chiede pochi scherzi, o ci credi o non ci credi, perché l'albero dove cade lì resta. L'uomo dove muore, se muore in Cristo resta in Cristo, se è fuori di Cristo sono problemi suoi. E con questo non sto dicendo e non sto facendo un giudizio su nessuno, ma tutti noi che conosciamo Cristo abbiamo la responsabilità di accettarlo o di rifiutarlo. Per cui non chiedetemi che cosa sarà dei musulmani, che cosa sarà dei buddisti o di qualcun altro, è un problema di Dio. Ma voi siete consapevoli, avete avuto la presentazione della grazia, Dio vi è venuto incontro sorridendovi, dicendovi ti amo, ho dato mio figlio per te, decidi tu se crederci o meno. Quindi dove l'albero cade, lì resta. E questa parola oggi mi colpisce, ma nello stesso tempo mi emoziona, e nello stesso tempo dico grazie Signore, perché la mia mamma è rimasta in Gesù Cristo. Io so che lì è e lì resta, d'accordo? E quindi quando voi pensate ai vostri cari che ci hanno preceduto in Cristo, lì stanno, lì restano, nessuno li strapperà dalla sua mano. Quindi questa realtà ci colpisce da vicino, ma nello stesso tempo ci accende una lampadina. Decidi con chi vuoi stare nella tua vita, senza compromessi, senza imbrogli. Perché poi quando arriva il momento non c'è messa che tenga, non c'è indulgenza che tenga. Non illudetevi, nella Bibbia le cose sono chiarissime. Per cui non ci lasciamo fuorviare da discorsi inutili e dannosi. Quindi la parola del Signore ci porta avanti, dice come non conosci l'opera di Dio, che come si formano i bambini, e vi ho detto l'altra volta di com'è. Adesso forse sappiamo qualcosa di più di come si formano i bambini nella pancia della mamma, come si muovono le nuvole nel cielo, sappiamo tante cose, ma pur sapendo tante cose noi non abbiamo il potere di fare nulla, mentre Dio ha il potere di fare tutto. Quindi vogliamo imparare, rimparare ad avere fiducia in Dio. Vogliamo imparare a fidarci di Dio e a mettere la nostra vita nelle sue mani. Qualcuno mi dice, ma quando è che viene il Signore? Sì, il Signore ha detto vengo presto. Non ti ha dato una data, non mi ha dato una data, ma mi ha detto io vengo presto. Vi piace questa parola? Noi avremmo voluto un giorno sul calendario, ma lui non ci ha dato un giorno sul calendario. Mi ha detto siate pronti, preparatevi, sempre pronti. Perché? Perché io vengo quando tutto è pronto. Quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno li sa, nemmeno il figlio, solo il padre. Wow, così neanche Gesù gli può scappare detto quando, perché neanche lui lo sa, se così mi posso permettere, perché sappiamo che Dio onnipotente sa ogni cosa, e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono in perfetta comunione, però ci fa riflettere questo fatto. È inutile che chiedi a Gesù quando sarà il giorno che viene, perché lui ha deciso di non dircelo, quindi evitiamo di fare domande inutili. Ma cogliamo le parole che ci vengono dagli Apostoli, dallo Spirito Santo. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, parla del ritorno del Signore. E al verso 9 dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengano. Dio non è in ritardo. Non è in ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, verso 9. Dio è paziente verso di noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano al ravvedimento, cioè che tutti cambino il loro modo di pensare e di vivere. Se cambi il tuo modo di pensare, ravvedimento, metanoia, cambiamento di mente, non è che perché hai cambiato idea riesci a cambiare subito le tue azioni, ma quando cominci a cambiare idea, cambi anche le tue azioni. Ti cambia il cuore, sei nato di nuovo, hai ricevuto lo Spirito Santo, ma non hai ancora cambiato idea? Cambia idea, rinnova la tua mente con la parola del Signore e così cambi anche le tue azioni. D'accordo? Capite questo processo? Perché se no tante volte noi diciamo sono nato di nuovo, sono figlio di Dio, posso fare quello che mi pare. Ni. Riesci a farti molto male se non stai attento, perché le tue abitudini sono ancora quelle vecchie. E quindi Dio ci chiama a ravvedimento, cioè cambiamento di mente. E allora questa cosa qua è per noi un grande riferimento. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Ogni giorno che viviamo è un giorno di grazia. Abbiamo chiamato la nostra comunità tempo di grazia e a volte forse non tutti sanno perché si chiama tempo di grazia, ma un mio fratellino, un nostro fratellino, 25 anni fa, si ammalò di cancro alle ossa. E io mi sono, non dico arrabbiato con Dio, però ho detto, ma perché? E Dio non è che mi ha detto perché, ma mi ha detto una cosa importante. Mi ha detto, guarda che ogni giorno che hai è un mio regalo. E allora ho imparato che la nostra vita è un regalo che riceviamo, e per questa ragione ho capito che era grazia ogni respiro, ogni momento che posso vivere. E così tempo di grazia nasce da lì, ecco, questo tanto per darvi un'idea perché abbiamo chiamato la comunità tempo di grazia. Perché effettivamente ogni giorno è un regalo e ogni giorno è degno di essere vissuto veramente con ringraziamento e con lode, affrontando le difficoltà. Le difficoltà ci sono. Tuttora mio fratellino continua a vivere, continua a combattere, continua a ringraziare il Signore. E non so quante operazioni abbia già vissuto, però sempre per grazia di Dio si è rialzato e continua a lodare e adorare il Signore, anche in questo momento, un'altra comunità qui a Bologna, a lodare e a ringraziare il Signore. Quindi Dio è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in esse saranno arse. Poiché tutte queste cose devono comunque essere distrutte, come non dovrete voi essere persone di santa condotta e di pietà? Dice, siccome comunque queste cose succederanno, verrà il giorno in cui Dio farà nuovi cieli, nuova terra, e qui probabilmente su questa terra ci sarà un arrosto misto che coprirà tutto il pianeta. Ma nel frattempo, il popolo del Signore, quelli che hanno creduto in Lui, lì dove cade l'albero, lì resta. Quelli che sono in Cristo, chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Allora entriamo in questa logica dove la morte, la malattia, le difficoltà non ci fanno più paura, perché sappiamo che viviamo in un mondo difficile e comunque vada, il nostro corpo invecchia e quindi facciamo i conti con la realtà e viviamo bene il nostro giorno. Viviamo bene il nostro oggi perché è un regalo che Dio ci ha dato. E possiamo decidere se viverlo col sorriso o se viverlo con l'angoscia e la paura. Se avete fede in Dio, potete vivere col sorriso. Perché chi guarda il vento, chi guarda le difficoltà, non fa niente. Se voi guardate le difficoltà, vi sparisce anche il sorriso. Se guardate troppi telegiornali, diventate molto tristi. Perché la realtà di questo mondo è molto triste. Noi non sfuggiamo alla realtà, ma affrontiamo la realtà con la grazia di Dio nel cuore che ci dà di nuovo il sorriso. E se è vero che mio fratello non può sorridere anche se gli manca una gamba, anche se gli mancano dei pezzi, può sorridere lo stesso. E così anche noi possiamo sorridere e vivere una vita sana, una vita gioiosa in questo tempo, adesso, in questa società che è piena di difficoltà e di problemi, dice voi siete lì perché siete come luminari in questa realtà. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, voi siete una città messa sopra un monte che non può rimanere nascosta. E non vi meravigliate se se la prendono sempre con voi. Avete detto che siete cristiani? Avete detto che siete figli di Dio? Non vi meravigliate se se la prendono con voi. Perché? Perché quello che è dentro di voi è più forte di quello che c'è nel mondo. E cosa succede? Che le persone del mondo non sanno se fidarsi di voi o non fidarsi. Perché tanti chiacchierano e parlano di fede, di Dio, di amore, di giustizia, di pace, ma i figli della pace, i figli di Dio, si vedono quando li incontri a faccia, quando ci lavori insieme, quando ci vivi insieme, quando ogni giorno vivi le stesse battaglie e lo vedi. È costante o non è costante? È vero o è falso? È cristiano sul serio o fa finta? E per questa ragione tante volte noi ci ritroviamo che sentiamo questo rifiuto. Ma non fidatevi del rifiuto apparente, perché in realtà c'è una richiesta d'aiuto. In realtà c'è un mondo che è sofferente, che non vede l'ora che i figli di Dio vengono fuori sul serio. E allora che cosa succede? Che non ignoriamo queste cose, non facciamo finta di niente, smettiamola di vergognarci di Gesù Cristo nostro Signore. Non dobbiamo aver paura di condividerlo e di continuare, come diceva nell'Ecclesiaste, fanne parti a 7 e anche 8, esagera, non aver paura di testimoniare, non aver paura di essere quello che sei. Nella prima lettera di Pietro, sempre al capitolo 3, al verso 8, parla anche di noi, dice: infine tutti siate di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, dite bene, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere i giorni buoni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Ma se anche doveste soffrire, c'è la possibilità che in questa vita dovessimo soffrire. E Gesù ce l'ha sempre detto, non ci ha mai nascosto che insieme a Lui avremmo avuto tribolazione. Ma se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Che significa? Soffrire e essere beati. Che significa? Che cosa vuoi dire? Come si fa a soffrire e essere beati insieme? Vi vedo perplessi. Noi rifiutiamo solitamente la sofferenza, rifiutiamo ogni forma di sofferenza, non vogliamo soffrire. Però nessuno può evitarci le sofferenze. Però in questa sofferenza possiamo farla diventare un disastro totale o possiamo cominciare a ringraziare, cercando di capire che cosa serve questa sofferenza nella nostra vita. E può essere che questa sofferenza è la sofferenza di una donna che partorisce un bambino, una sofferenza forte, una sofferenza forse tra le più potenti che esistano, ma una sofferenza che puoi dimenticare quando guardi il bambino che è nato. E ci sono altre sofferenze che sono fine a se stesse. Decidiamo noi che cosa vogliamo fare, ma la vita è piena di sofferenze. Ma vuoi che la sofferenza sia solo una tortura oppure la speranza della gloria? Nasce un bambino, sta per nascere qualcosa di veramente importante che durerà per sempre. E quindi anche voi, se dovete soffrire a causa di giustizia, beati voi. Ma a causa di giustizia, non perché vi comportate male, eh? Ora non vi sgomentate per la paura di loro e non vi turbate, anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori, anzi date un posto speciale a Dio nei vostri cuori, non lasciatevi avvelenare dalla sofferenza. Spesso rischiamo di andare fino in depressione, andiamo fino a... Ma perché, Signore, ma non è giusto. E sapete, quando noi continuiamo a dire non è giusto, ma perché non è giusto, finisce che noi stiamo arrabbiati. Pensiamo di avercela con la società, con il governo, con il vicino di casa o con qualcun altro che ci sta facendo torto, ma in realtà ce l'abbiamo con Dio. Non so se siete consapevoli di questo, Ma esaminate bene le situazioni, perché se è vero che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, se è vero che comunque tutto è sotto il controllo del Signore, di fronte alla sofferenza la smettiamo di ribellarci. Ma permettiamo che questo parto si svolga nel maniera anche più rapida possibile, per poi vedere la vita che ne viene fuori. Quindi santificate il Signore nei vostri cuori. Date un posto speciale a Gesù nei vostri cuori, proprio nella sofferenza, proprio nella difficoltà. Non guardate la difficoltà come un castigo, perché il castigo è stato su Gesù Cristo. Giusti dunque per fede abbiamo pace con Dio. D'accordo? Smettetela di vivere coi sensi di colpa, perché Dio ha già pagato. Ma nello stesso tempo, siccome tutti soffriremo nella nostra vita, facciamo della sofferenza un momento di grande gioia, diceva l'Apostolo Giacomo. Prendete come motivo di grande gioia le difficoltà nelle quali vi venite a trovare, perché, alleluia, è tempo di crescita. È tempo di benedizione, è tempo di grazia, è tempo che nasce un altro bambino, nasce un altro figlio, nasce un'altra opportunità. E allora santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa. Quando vi chiedo di essere liberi nella testimonianza, non è che dovete andare in giro a importunare la gente, a suonare tutti i campanelli come fanno i testimoni di Geova o a rompere le scatole alla gente nell'ufficio, dalle altre parti. Ma essere testimoni di Gesù Cristo significa essere persone disposte a rispondere anche con le parole a chi ci chiede ragione della nostra fede. Quando ti dicono, ma tu che sei evangelista, tu che sei uno che legge la Bibbia, tu che sei uno che prega, come la pensi su questa cosa? E allora dice, pronti a rispondere a chi? A chi ti fa domande. Non pronti ad importunare il primo che ti capita tra i piedi. È vero che dice, evangelizza a tempo e fuori di tempo. Ma cerchiamo di usare bene quando è il tempo. Perché quando qualcuno viene a farci una domanda, è lì che dobbiamo essere pronti. E per essere pronti abbiamo bisogno di essere già preparati prima. Perché se no, quando arriviamo lì e siamo arrabbiati per fatti nostri, abbiamo tutte le nostre paranoie, quello ci chiede qualcosa e noi che cosa gli rispondiamo? Gli rispondiamo, ah sì, anch'io ho tanti guai, anch'io ho tanti problemi. Ma non interessano dei tuoi problemi. Lui ha bisogno di Gesù. E allora, quando ti viene a chiedere, come dice esattamente questa parola? Sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Perché sei sempre in pace in questo mondo di guerra? Perché non hai paura quando ci sono attentati da tutte le parti? Perché riesci a guardare al futuro quando sembra che futuro non ci sia? Rendete ragione, spiegate alle persone perché siete sereni quando ve lo chiedono. Ovvio che perché loro ve lo chiedono bisogna che lo siate. Un piccolo particolare, no? È molto importante che non abbiamo bisogno di esibire niente, perché la nostra vita è questa. Ci siamo figli di Dio, fiduciosi nella grazia del Signore, impariamo ad amare, sorridere, perdonare, benedire, comunque vada. Perché tratti bene chi ti tratta male? Perché Gesù ha fatto questo con me. E allora quando tu gli dai questa risposta, wow, le persone pensano, ma allora Gesù è vero, perché tu stai davvero trattando bene chi ti sta trattando male. Tu stai rispettando persone che non ti rispettano, tu stai benedicendo persone che non ti benedicono, anzi che ti maledicono. Come avviene tutto questo? Perché fai questo? Perché Gesù ha fatto questo con me. E io sto imparando a farlo anche con gli altri. E questa è la verità di una testimonianza che si condivide, che si vive e che si dà a chi è vicino a noi. Perché questo mondo si sta perdendo per mancanza di conoscenza. Non conoscono Dio, il solo capace di salvarli. Anzi, hanno detto che Dio non esiste, che se esiste è morto, e la Chiesa non è stata in grado di dimostrare il contrario. Ma tu, che sei figlio di Dio, che Dio è dentro di te, hai la possibilità di invertire questa tendenza e di dare un messaggio di speranza a chi speranza non ce l'ha più. Il verso 16 dice: avendo una buona coscienza, affinché laddove vi accusano di essere malfattori, vengono svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti che, se tale è la volontà di Dio, soffriate facendo il bene piuttosto che facendo il male. Questo è il pensiero del Vangelo. Se devi soffrire, soffri perché stai facendo del bene, non perché sei un imbroglione o perché dici bugie o perché fai cose sbagliate. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per noi ingiusti. E lo scopo di Cristo era condurci a Dio, farci conoscere il Padre. Lo scopo di Gesù era farci conoscere il Padre. Sapete che cosa significa questo? Che siete diventati figli. Ci siete ancora? Vi ho già addormentato? Sono riuscito a anestetizzarvi? Lo scopo è la presenza di Gesù Cristo. L'opera dello Spirito Santo nella vostra vita è rivelarvi il Padre. Se siete coscienti di essere figli di Dio, le cose vecchie sono passate. Tutto è fatto nuovo. E quando sei figlio, sei figlio. C'hai lo stesso DNA di papà. Ti possono raccontare tutto quello che vogliono, ma tu sei figlio dentro. E tu non hai bisogno di ostentare niente, perché sei quello che Dio vuole. È così che impariamo a essere quello che siamo e la smettiamo di rispecchiarci a questo mondo. Questo mondo vorrebbe mettere su di noi la sua forma, perché tanto siete tutti uguali, tanto l'uomo non cambia mai, tanto le donne non cambiano mai, tanto quello che eri rimarrai. Questo è quello che dice il mondo. Ma Gesù Cristo ci ha detto: ti conviene nascere di nuovo. Prendi la forma del tuo nuovo papà. L'intento di Dio è rivelarsi al nostro cuore. E capisco che le mie parole non riescano a trasmettere, però quando glielo dite: Gesù, io voglio te nella mia vita. Io voglio te, voglio la tua presenza. Perché solo tu mi fai conoscere il Padre. E lo Spirito Santo ci rivela in questa maniera la vera essenza. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, e per questo per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato nello Spirito. E quindi se Gesù nel suo tempo di morte va a predicare laddove c'erano i prigionieri, oggi noi anche nelle nostre sofferenze e difficoltà riceviamo vita e nuova vita, e conosciamo il Padre e riconosciamo il Padre ancora più da vicino. E dice che in questo periodo dove Gesù appunto muore, va a predicare, gli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. alla quale figura corrisponde il battesimo, non la rimozione della sporcizia della carne, ma una richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. E qui faccio un accenno al battesimo, il 18 di settembre, sì, 18 di settembre avremo battesimi qui in comunità. Quindi tutti quelli che ancora non hanno fatto il battesimo in acqua, come ritroviamo nel Vangelo, è un'occasione buona per fare questa esperienza. Perché il battesimo, essere seppelliti e risorgere a nuova vita, è una cosa molto importante, che non significa appartenere a quella chiesa anziché a quell'altra, ma significa essere immersi in Cristo per risuscitare a nuova vita. E tutti quelli che come me hanno fatto questa esperienza non si possono accontentare di una spruzzatina appena nati, perché può essere una bella promessa che i genitori hanno fatto cercando di allevare i figli come cristiani, ma in realtà, come dice qua, e non tutte le tradizioni sono uguali, perché alcuni testi più antichi o meno antichi non danno questa descrizione, come dice qua nel verso 21, non la rimozione della sporcizia della carne, ma una richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Alcune traduzioni non riportano questa frase, perché in alcuni testi più antichi non c'è, ma non vuol dire che non sia vera, perché nella traduzione della Bibbia che avevo io quando sono stato battezzato non c'era questa specifica, però io feci questa esperienza e mi battezzarono, perché all'epoca nella chiesa che vivevamo non c'era questa pratica del battesimo, si battezzavano i bambini, sul battesimo si sorvolava, però siccome mio padre non mi aveva battezzato e quindi io a 17 anni quando mi sono convertito non avevo vissuto il battesimo in nessuna forma, per cui erano obbligati a battezzarmi, quindi mi battezzarono in una vasca da bagno, nel bagno di un fratello che adesso è col Signore. E io ricordo questa esperienza per una cosa speciale, proprio quello che è scritto qua. Sapete, un ragazzino a 17 anni c'ha tante robe per la testa. E uno arrabbiato come me, ribelle come me, ne aveva già vissuto abbastanza. E quando uscì da quell'acqua, è come se Dio aveva cancellato questa lavagna e mi ha dato di nuovo in mano il gesso, ha detto, adesso ricomincia a scrivere. E scrivi una vita nuova, la scrivi insieme a me. E questo è il rinnovamento della coscienza. E capite perché io insisto? Perché ogni credente in Gesù Cristo che fa l'esperienza della nuova nascita ha il diritto, oltre che il dovere, di vivere questa esperienza. Perché purtroppo tanti cristiani sì, credono nel Signore, ma non fanno questa esperienza perché la loro chiesa non glielo permette, perché il loro gruppo ha altre abitudini. Pazienza, non voglio giudicare nessuno, però voglio dare a tutti quelli che credono nel Signore la possibilità di vivere il battesimo in maniera biblica, evangelica all'originale. Non ci manca l'acqua, non abbiamo bisogno di fare altre cose, non ci manca la piscina, anche se non la vedete, ma c'è sempre una vasca che ci metto 10 minuti a montarla, e quindi non ci mancano le possibilità, allora facciamo le cose come Dio comanda. Quindi questo sicuramente siamo stimolati dall'avvento di Vittorio in mezzo a noi, avrei voluto battezzarlo al mare ma non è stato possibile e quindi lo battezziamo qua. Ma non ci sarà solo lui, credo che ci sono altri che sono pronti per questa esperienza ed è importante che ognuno di noi si prepari. Perché? Perché è morire con Cristo, ma è risorgere con Cristo. Morire alla vecchia vita e nascere a una vita nuova. Ed è questa esperienza che tutti i cristiani hanno diritto di fare in modo consapevole, perché le cose imposte, ok, la volontà dei genitori, dei nonni, degli zii, vabbè, ma non funzionano. Il carcere è pieno di gente battezzata, ma che non conosce Dio, e non solo il carcere. Viviamo in una società che si dice cristiana, ma non conosce Cristo, e questa cosa è tragica, che abbiamo bisogno di tornare a Dio e di tornare al fatto che Dio abiti in noi e viva in noi. Quindi questa sfida che vi propongo è meglio, se è la volontà di Dio, che soffriate facendo il bene, non facendo il male. Nella vita ci saranno sempre sofferenze, però se soffri facendo il bene, rallegrati, puoi avere il cuore in pace. Se soffri perché hai sbagliato, perché passi col semaforo rosso, insomma, potevi evitarlo questo. Ma ci sono sofferenze che noi non possiamo evitare. E quando ci esponiamo a vivere il Vangelo, può succedere che incontriamo difficoltà e sofferenze. Ma non sono fine a se stessi, anzi hanno un senso e hanno una ragione d'essere. Addirittura era l'Apostolo Giacomo che diceva: se non sbaglio a ricordare, prendete come argomento di grande gioia le difficoltà svariate nelle quali vi venite a trovare. Dico bene? No, nessuno ha la Bibbia sotto mano, nessuno gli viene in mente esattamente dov'è. Io ve lo cito a memoria. 2. Ah, bravo, grazie. Sì, esatto. Considerate una grande, capitolo 1 di Giacomo, il secondo versetto, dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. E anche di nuovo inciampiamo in queste parole: quando sentiamo la parola perfetti andiamo in tilt, diciamo no, ma io non sarò mai perfetto. Però la parola greca che è qui è teleios, e significa maturo, significa pronto, no? Come una donna incinta che ha 9 mesi, è pronta per partorire, è matura. Il bambino è pronto per nascere. Capite cosa significa? Quindi quando incontriamo nella parola di Dio questa parola perfetti, non stiamo parlando di quella perfezione machiavellica della nostra mente umana, dove il perfezionismo ci porta alla pazzia, ma stiamo parlando di maturità. Figli di Dio maturi, uomini maturi, cristiani maturi, che portano frutto. Quindi questa costanza nell'operare bene porta in noi questa maturità, d'accordo? Quindi perseverare nell'operare bene, continuare nell'operare bene, continuare nella difficoltà o nella sofferenza che incontriamo a sorridere, a essere in pace. Non lasciamoci turbare dalle difficoltà. Spesso c'è questo richiamo: non vi spaventate quando anche un fuoco è acceso in mezzo a voi, non vi prendete paura. Abbiamo cantato prima: io non avrò paura. Cosa vogliamo fare? Decidiamo di non aver paura, ma nello stesso tempo: Signore, io non decido di non aver paura perché sono matto. Io decido di non aver paura perché tu sei con me. Noi non decidiamo di non aver paura perché siamo dei fenomeni. Siamo persone che hanno paura, normalmente, ma non voglio più obbedire alla paura, ma voglio imparare a camminare per fede. Perché chi ha paura, di nuovo, se guardi alle nuvole non semini, se guardi al vento, non semini, se guardi le nuvole non vai a raccogliere, non fai niente, la paura ti paralizza, mentre la fede ti vitalizza. La fede ti dà vita e ti dà la capacità di affrontare. Tu vivi in questo mondo e puoi vincere il male con il bene. Amen.